utilizzata per uno studio sociologico, ma che poi non hanno nessun tipo di sbocco per queste immagini, se non vedercele fra di noi, portarle ad una mostra o così tenersele nel cassetto. Lasciando da perdere tutti gli aspetti, diciamo, economici che riguardano la nostra professione e che non sono oggetto di questa giornata, ma lui ne aveva accennato, cioè quando una pagina di un giornale viene pagata al fotografo 300 euro, era una cifra, cioè 150, 40, 50 euro, quando una partita di Serie A, un fotografo che va a fare le foto a bordo campo viene pagata 150 euro, voi capite che poi ci sono degli altri problemi, chiusa parentesi. Il ragionamento, secondo me, interessante sarebbe qui chiedersi se il fotogiornalismo e i fotoreporter possono avere ancora un ruolo nel raccontare la società, come fece la Firm Security Administration, per esempio, anche se con una committenza pubblica e in un contesto particolare, o se il materiale che fotografiamo, che produciamo noi, debba essere necessariamente confinato alle pagine dei giornali, quindi utilizzato, come diceva un collega, tanto il giornale il giorno dopo si serve per impacchettare il pesce, quindi mordi e fuggi, oppure se ci possano essere degli utilizzi di altro genere. Allora, quali utilizzi, come? Cioè, giustamente si faceva prima un ragionamento, le fotografie che vediamo nelle mostre non sono fotogiornalismo. Sono d'accordo, sono delle cose splendide, ma sono altro. Io stesso mi trovo a ragionare che se devo fare qualche cosa che non abbia uno sbocco immediatamente commerciale, devo immaginare un utilizzo completamente diverso, spesso legato ai circuiti o dell'arte o comunque a dei circuiti tra virgolette culturali. Ecco, io credo che sarebbe interessante, e lo butto come argomento magari di ragionamento, visto che siamo qui fra sociologi e fotografi, giornalisti, capire se e come è possibile fare in modo che la fotografia ritorni a avere un ruolo di comunicazione vero, come aveva 50 anni fa, come aveva 60 anni fa, prima dell'intervento di altri media. Sarebbe interessante fare un ragionamento sull'obiettività, sulla soggettività, andiamo avanti delle ore, non importa. Quindi io volevo lanciare questo tipo di ragionamento, perché sennò mi sembrava, probabilmente per mia ignoranza, che si toccasse troppo i tecnicismi sociologici, scusatemi, e meno si parlasse di fotografia, che invece era la cosa che interessava in questo momento più a me, insomma, il nostro mestiere visto dall'occhio del sociologo e anche come interagisce col sociologo o con la sociologia. Tutto qua, grazie.
Grazie molto, perché ci riporta in effetti all'idea che avevamo. Poi sa, deve avere pazienza, ma non i sociologi, ma gli accademici, quando si mettono tra loro è pericolosissimo. Quindi va benissimo che lei ci abbia richiamato, perché appunto ci dobbiamo ricordare che di questo stiamo parlando, e non soltanto delle provocazioni reciproche nostre, ma è quasi irresistibile. Un giorno verrò a vedere uno dei vostri convegni di fotografi e vediamo se
è così.
E allora. Va benissimo, comunque ci ha riportato la palla al centro, quindi se ci sono altri interventi, adesso noi abbiamo due, tre strade. Ci sono altri interventi?
Sì.
Grazie.
Io faccio un intervento e entro nella mia strada, mi spiace per il signore prima, io sono presente invece come antropologo visuale, però sono figlio proprio di quell'87 di quell'incontro, di quel congresso internazionale. Io volevo portare, sottolineare due cose su quello che si è detto prima, cioè sulla differenza tra la fotografia legata al giornalismo piuttosto che la fotografia legata alle scienze sociali, eccetera. Premetto che io mi muovo soprattutto in ambito della cinematografia, ma questo è un discorso che vale per entrambe le discipline. E cioè, sicuramente almeno negli ultimi 30 anni, sono 30 anni che sento sempre parlare di questo problema dell'obiettività, della soggettività, di che cosa racconta una foto, da come è stata costruita, la manipolazione che si diceva prima. Io volevo solo sottolineare che credo di poter trarre in tutti questi anni la conclusione che una foto che racconta qualcosa di interessante è sempre una foto manipolata. E uso il termine manipolato in senso provocatorio, ma la manipolazione intesa come intervento importante da parte di chi si trova dall'altra parte dell'obiettivo. Cioè il paradosso è che l'unica fotografia che può raccontare qualcosa di interessante è quella che prevede dall'altra parte una testa. una scelta, un soggetto, altrimenti io posso applicare una macchina fotografica alla finestra, come dire, e la lascio continuamente aperta a scatti successivi. Un po' quello che anche per certi aspetti un lavoro anche provocatorio ha fatto a suo tempo Ermanno Olmi con la postazione per la memoria, di applicare, come dire, una telecamera fissa, ma certamente quel materiale doveva essere poi passato a un vaglio, al montaggio, e quindi interveniva la manipolazione. Quindi il mio motto è: manipoliamo il più possibile. Con questo discorso, la manipolazione, intendo dire quindi che è fondamentale in qualche modo, e qui la provocazione è fino a quale punto si può manipolare. Nell'ambito, ad esempio, dell'antropologia visuale, certo, lo si dà per scontato che nel momento in cui si fanno delle riprese c'è il momento della scelta, cosa, come, l'inquadratura, eccetera, quindi c'è una manipolazione. E c'è meno manipolazione nel momento successivo, ad esempio, e cioè nel momento del montaggio sicuramente, ma non tanto nell'intervento del ritocco della parte, come dire, della ripresa. E questa è possibile o no? E fino a quale punto? Perché una volta che si è stabilito che la manipolazione può essere fatta, il problema è stabilire quali sono, se ci sono dei confini. E a questo punto io credo sia più importante capire che alla base ci deve essere forse più un discorso etico che un discorso moralistico, perché il problema dell'obiettività continua a trascinarsi da molti anni, perché c'è sempre purtroppo nell'ambito delle immagini, che hanno un impatto certamente importante da un punto di vista emotivo rispetto a un testo scritto, e quindi c'è sempre questo problema che affiora sull'oggettività, e c'è cosa che non appartiene al testo scritto. Nel momento in cui un antropologo lavora e scrive un testo, è ovvio che è come dire, un risultato manipolato, ma nel senso, come dire, onesto del termine, cioè è passato attraverso una mia rielaborazione di tutta la mia esperienza fatta nei 3 anni di lavoro in quella ricerca. Quindi togliamoci una volta per tutte queste cose e iniziamo a dire che dobbiamo iniziare a manipolare, perché l'esito dipende dall'intento. E quindi sul discorso della differenziazione tra una foto legata al giornalismo piuttosto che una foto legata al mondo delle scienze sociali, eccetera, la differenza passa proprio dall'intento, non tanto dall'esito. Cioè, alla fine io posso avere 2 foto che sono simili, ma l'intento crea una differenza enorme. E tutto quello che mi deve essere dato, cioè tutto quello che è possibile che io faccia per raccontare quello che è il mio intento all'interno di quella foto, mi dovrebbe essere concesso. Questa è un'idea. L'altra cosa che volevo sottolineare è il fatto che all'interno della, chi va detto che all'interno, io sono responsabile di un festival, l'Ethno Film Festival, che si occupa di documentaristica a proposito. E devo dire che tutti i materiali appena arrivano, quando c'è qualcosa, come dire, di invedibile, io ho, come dire, la certezza quasi matematica che è frutto di un antropologo visuale. E qui apro questo dibattito, perché questo tema, questa riflessione, perché c'è qualche cosa che manca all'interno del nostro paese da questo punto di vista, cioè l'educazione, un po' troppa improvvisazione nell'ambito delle scienze sociali nell'approccio poi al mondo della fotografia e del cinema. E potrei portare veramente molti esempi di qualcuno che fino all'altro giorno aveva una cattedra di letteratura delle tradizioni popolari, 3 anni dopo te lo ritrovi che insegna antropologia visuale, però ovviamente si arrampica negli specchi, e questo, come dire, non è un bene per quello che poi si va ad ottenere dentro a tutto questo. Quindi è importante che ci sia ovviamente una preparazione alle spalle che consenta proprio il discorso dell'intento, che mi differenzi fortemente da chi fa un fotogiornalismo rispetto a chi fa dell'antropologia visuale, eccetera. Questo è il...
Grazie.
Una questione che vada valutata, ovviamente, come dire, torniamo a parlare di cose che si
magari che ti sentono di più e col microfono. Se funziona. La voce si sente abbastanza.
Ritengo che in qualche modo ci sia, come dire, una sorta di, c'è sempre stata e ancora in qualche modo continua, una sorta di diffidenza nei confronti, se vogliamo, ecco, della fotografia e dell'utilizzo del visuale all'interno delle scienze sociali. Questo nasce da una serie di motivi, se vogliamo, più grande, e proprio perché noi abbiamo a che fare con la scrittura, cioè le nostre scienze sociali hanno a che fare con la scrittura, per cui nutrono una grossa diffidenza nei confronti di queste altre formule, e pensiamo al fatto che in qualche modo, ecco, come dire, sentivo prima fare una serie di differenze tra l'estetica e una foto, perché, come dire, c'è sicuramente questo problema di fondo. Questa diffidenza nasce dal fatto che noi siamo ossessionati di una certa oggettività, per cui in qualche modo, quindi, il prodotto artistico, il prodotto che privilegia l'estetica, sembra portarci fuori strada rispetto a quello che in qualche modo la funzione della scienza sociale. Io mi ritrovo molto con l'intervento di prima, perché ricordo un antropologo che stava da me, io provengo da Salerno, Annabella Rossi, tra l'altro è stata scomparsa in maniera prematura, era una giovane ricercatrice a ridosso delle spedizioni di De Martino, spedizione a sud di De Martino, e lei diceva che una foto bella, cioè una foto antropologica è una foto brutta. Cioè, capite ancora questa diffidenza, cioè non devono prevalere gli aspetti estetici, ma in qualche modo devono prevalere gli aspetti che, diciamo così, oggettivi. Questo in effetti è un grosso ritardo, lo stesso De Martino ad esempio. Noi abbiamo nell'archivio De Martino, c'è una componente straordinaria, enorme, si calcola che più del 70% della documentazione che c'è è una documentazione di tipo visuale, mai utilizzata da De Martino. Voleva fare una trantia, ad esempio, per quanto riguarda l'elaborazione del lutto nel Mezzogiorno d'Italia, furono utilizzate pochissime foto, tra l'altro c'erano foto di fotografi bravissimi come Arturo Zavattini, Franco Pina, che poi diventa il fotografo di scena di una serie di registi importanti italiani. Eppure questa documentazione non è stata mai utilizzata, era in qualche modo come di supporto, di didascalica, arrivava in appendice, non si faceva mai un ragionamento sulla foto. E questo purtroppo perché c'è sempre stata questa grossa diffidenza. Un'ultima osservazione che vorrei fare invece per quanto riguarda, come dire, la fotostimolo, dicevamo, quindi la possibilità di avere del materiale visuale direttamente dai soggetti che noi comprendiamo nella nostra ricerca. Io sinceramente ho delle diffidenze rispetto a questa metodologia, che ritengo possa essere assolutamente utile. Ovviamente ho un'idea, come dire, molto integrata di quello che potrebbero essere i metodi e le tecniche da utilizzare in una ricerca, perché in qualche modo rientra dalla finestra una sorta di, ancora una volta, di oggettività, cioè che noi dobbiamo privilegiare in qualche modo e dobbiamo capirlo fino in fondo il punto di vista del nostro soggetto, per cui noi diamo a lui la macchina fotografica o la telecamera in modo tale che noi abbiamo una estensione fedele di quello che è il punto di vista del soggetto. Qui faccio solo una breve riflessione che forse magari ci può aiutare, una riflessione fatta da Gerz, altro che mette in discussione fortemente, ha messo in discussione fortemente tutta una serie di questioni sull'autorialità etnografica di chi fa ricerca. Ebbene, noi non possiamo avere una ricerca sulla stregoneria scritta da una strega, né tantomeno avere una ricerca sulla stregoneria scritta da un geometra. Per cui mi ricordo che una volta mi trovai in una cosa di difficoltà, perché stavo facendo una ricerca sull'elaborazione del lutto, ritorno sempre, poi noi antropologi torniamo sempre sui nostri campi tradizionali, però quando stavo riprendendo la morte del carnevale, la cosa che mi colpì molto è che mentre io riprendevo c'erano tantissime persone con telefonini e macchine fotografiche e altre telecamere che pure riprendevano. Allora alla fine perché parte riuscì a conoscere bene, insomma, queste persone che stavo seguendo, riuscì ad avere un po' tutto il materiale di queste persone. Ovviamente mi ponevo il problema di, ecco, questo materiale che è stato direttamente ripreso di prima mano, cioè noi scienziati in qualche modo ci dà sempre un certo vigore avere il materiale di prima mano, ecco, proprio il materiale del nostro soggetto, però ripeto, ci sono sempre delle precauzioni da prendere, per cui poi immaginai questo montaggio, lo feci davvero multivisuale, se vogliamo, cioè integrai i miei spezzoni con tutte queste visioni che intorno intorno, insomma, giravano. Ecco, è vero il fatto di fondo che a mio avviso il visuale è molto utile alla ricerca sociale, perché in effetti le nostre scienze nascono su un paradigma che è quello visuale, noi osserviamo, che poi trasformiamo un'immagine in testo, e beh, questo è qualcos'altro, ma sicuramente siamo stimolati dalla nostra osservazione. Ecco, ritengo a questo punto molto utile, ad esempio, la fotoelicitazione, che è spesso utilizzata, si utilizza in qualche modo, perché di fronte alle immagini, come dire, i nostri soggetti riescono a parlare, a narrare, costruiscono relazioni, vanno oltre le foto, ci permettono, ecco, di ricostruire un discorso molto più ampio. Grazie.
Allora, siamo quasi al limite. Quasi. Allora, abbiamo 2 minuti, virgola qualcosa. Come vuole. Può salire anche di qua.
Io parlerei se questo funzionasse. Sono Marco Capovilla e prima Luigi Gariglio, che è un amico che conosco da tempo, mi ha citato. Volevo dire 2 cose. Io sono fotografo, ma mi occupo anche di insegnare fotogiornalismo. Però non faccio parte dell'Accademia e quindi ho la libertà di dire alcune cose che probabilmente all'interno dell'Accademia non si dicono, non si possono dire, perché ci sono 1000 meccanismi estremamente delicati. E... allora, secondo me la debolezza della conoscenza in Italia in questo campo deriva probabilmente da un'estrema frammentazione e dalla scarsa capacità di condivisione di saperi e dalla scarsa capacità di fare di un'esperienza, come per esempio quella del 1987, un punto di partenza, anziché un'isola che poi ha generato sicuramente qualche cosa, ma non ha permesso di unirsi assieme. Faccio solo 2 esempi. In Italia c'è da 3 o 4 anni un'associazione che si chiama Società Italiana di Studi Fotografici, nella quale raramente ho visto, potrei sbagliarmi, le persone che sono presenti in questa sala. Esiste un'altra associazione a livello internazionale che si chiama IVSA, International Visual Sociology Association, in cui normalmente, in cui i meeting, che negli ultimi 5 anni, 2 di questi sono svolti in Italia, uno a Urbino nel 2005 e uno a Bologna nel 2010, l'anno scorso, raramente si vedono molte persone italiane, a parte ovviamente qualcuno potrei non riconoscerlo. Questo per dire che è come se al termine di un incontro come questo ognuno tornasse per la sua strada, anziché aver raccolto 50 indirizzi e dire accidenti, c'erano 50 persone che hanno esattamente i miei stessi indirizzi, i miei stessi interessi, dicesse vabbè, da ora in avanti proseguo per la mia strada. Ecco, questo a me dispiace molto e mi piacerebbe invece che Padova, che ha avuto questa, ringrazio gli organizzatori, ha avuto questa grandissima idea, peraltro essendo nato tanti anni fa a Padova ma non abitandoci più da tempo, anche come una specie di pathos personale in confronto di questa. Aggiungo soltanto una cosa, per il mio piccolo contributo attraverso l'associazione di cui faccio parte, che si chiama Fotografia e Informazione, Associazione Italiana dei Giornalisti dell'Immagine, viene dato attraverso il sito che alcuni di voi conoscono, che si chiama fotoinfo.net. Non siamo degli accademici, quindi a volte probabilmente agli occhi di uno scrupoloso professore universitario potremmo utilizzare dei linguaggi un pochino un po' troppo divulgativi e sicuramente poco rigorosi, e tuttavia facciamo il nostro sforzo di raccolta e diffusione delle informazioni, tra cui, noto solo per inciso per chilo, abbiamo una 20 di tesi di laurea sul fotogiornalismo che sono, come tutti gli altri contenuti, liberamente consultabili. Con questo capito, grazie.
Io volevo, finiamo le 2:30.
Volevo ringraziare Capovilla comunque.
Tutti noi lo stiamo ringraziando. Sì. Allora, do 2,5 secondi di tempo ancora a Galindo per una risposta che mi ha chiesto. Ah, senza microfono, giustamente. Sì, no. Poi passiamo a lui, poveretto, che passa da un punto all'altro dell'aula perché sembra sempre sia il suo momento, invece non arriva mai. Prego.
Allora, non vorrei fare una risposta in generale. manipolazione. Devo dire che mi sembra che quel tema lì, sebbene in un'altra ottica, con un'altra terminologia, cioè di costruzione sociale della realtà, sia stato introdotto dalla prima persona che qui ha parlato, che sia stato oggetto del dibattito, che tutti fossero d'accordo sul fatto che la manipolazione non solo sia necessaria, ma sia implicita, nel senso che non può esserci rappresentazione della realtà senza costruzione della realtà stessa. Per quanto riguarda andare più in là, la manipolazione, e collegandomi sempre al discorso della riflessività, quando ho parlato di Pedro Meyer, questo fotogiornalista, che però è interessato anche alla sociologia e all'antropologia, e che dice di mischiare le immagini, lui per esempio nelle sue nell'immagine del risultato finale scrive quali sono, scrive e dà anche le informazioni e dà gli originali delle immagini da cui ha fatto il montaggio, scrive nella diascalia che l'immagine è montata, questo è necessario, scrive anche in quali date sono state scattate le diverse immagini e quando sono state montate.
Scusami, sono persa, chi è questo?
Pedro Meyer.
Ok, quindi prego.
Pubblicato da Aperture. Poi per quanto riguarda invece il discorso, e sto arrivando alla fine, dell'improvvisazione, sono assolutamente d'accordo. Qui il problema è che i sociologi si dimenticano che bisogna anche studiare in accademia per poter fare, usare anche le macchine foto, esattamente come per fare sociologia si deve studiare sociologia, perché sennò è un po' difficile, va bene, ma questo è un punto così un po'. Se però studiamo le rappresentazioni il problema forse è diverso, ma per quanto riguarda il discorso sull'improvvisazione, sulla realtà estetica, avevo citato prima Becker, sul rapporto proprio tra verità e bellezza, aesthetics and the truth, e sono tutti temi che da 30 anni, 20 anni sono nel dibattito comune, e quindi mi è piaciuto molto l'intervento, ma mi domandavo se fosse entrato dopo o se invece c'eravamo, senso che sono pienamente d'accordo con tutto quello che è stato detto, ma erano tutti temi che in qualche modo, seppure troppo brevemente,
no,
stati...
per me è una sottolineatura,
no, infatti, però sono pienamente d'accordo.
Bene, adesso da autorità interrompo il dibattito, e siccome abbiamo un'altra relazione, poi avremo ancora dibattito, se volete.